Siamo al Libano, dove, come avete sentito, si stanno moltiplicando gli attacchi, la gente è in fuga dal sud del paese, ma anche in parte dalla stessa capitale, mentre intanto vengono lanciati moniti anche per gli abitanti della Valle della Bekaa, perché Israele avrebbe annunciato un'operazione anti-Hezbollah anche in quella zona molto lontana dal confine. I morti sono circa 500, 1600 erotti i feriti, insomma siamo di fronte a un vero e proprio escalation. E si sta aprendo un secondo fronte, la prima domanda, perché il rischio più volte paventato di un'escalation inarrestabile della guerra nel Mediterraneo orientale sembra diventare sempre più concreto. Siamo collegati con Stefano Capello, che segue queste vicende in maniera molto attenta, e con lui cercheremo di capirne di più. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a te, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Ma a me fa, come dire, un po' ridere da un lato, cioè, oddio, si ride per non piangere, però parlare di un'escalation che in realtà è in corso da tempo, nel senso che comunque si rafforza con una certa la politica aggressiva di Israele nei confronti del Libano. Ha già alzato il livello, oltrepassato linee rosse con una certa continuità già a partire dagli ultimi sei mesi. E anzi, in generale, l'intenzione che io credo possa dirsi essere quella di Israele sia sostanzialmente quella di arrivare, parafrasando la famosa definizione di Bergoglio sulla guerra mondiale, la terza guerra mondiale a pezzi, a una guerra totale a pezzi in qualche modo, per cui prima l'assedio, la devastazione e il massacro a Gaza, i continui attacchi nel sud del Libano, che ormai sono attacchi al Libano nel suo complesso, perché comunque, come diceva una canzone dei CCCP di quando ero giovane, bombardieri su Beirut, siamo di nuovo come nel 1982 da questo punto di vista, manca solo l'assalto delle truppe di terra, che non è detto ci sarà nelle forme classiche, anche perché se una cosa presumo che l'esercito di Israele abbia imparato è che tutte le volte che è entrato nel Libano si è messo in un pantano, nel senso che si è messo in una situazione dove tutto sommato la guerra di guerriglia è abbastanza fattibile da parte di Hezbollah e da parte delle altre forze che si contrappongono ad Israele, e quindi tenderebbe a perdere molti più uomini di quanto non ne perda adesso. Certo, hanno il problema che deve riuscire Netanyahu anche a giustificarsi di fronte a un elettorato, chiaramente di fronte all'idea di essere costretto a sopportare lo sfollamento di alcune migliaia di persone dal nord di Israele. Ovviamente deve mostrare anche una parte muscolare che vada oltre gli aerei, i bombardamenti, gli omicidi mirati.
Lo sfollamento dal nord di Israele è avvenuto già da diverso tempo, non è una roba recente.
No, esattamente, è proprio quello che sto dicendo. Il fatto che sia avvenuto da diverso tempo e che non sia ancora stato risolto, chiaramente su un elettorato spostato, tra l'altro pesantemente all'estrema destra come quello israeliano, che comunque ha una retorica, una narrazione della risoluzione muscolare dei problemi e delle questioni assolutamente evidente, rischia di diventare un problema dal punto di vista di chi governa proprio in nome di soluzioni estreme come quelle che si stanno prendendo. In qualche misura le soluzioni che sarebbero chiaramente più razionali dallo stesso punto di vista israeliano non sono praticabili da un esecutivo di questo genere. Questo a me sembra assolutamente chiaro. L'unica soluzione che hanno è alzare costantemente il livello di scontro. Non hanno altre strade, si sono chiusi di fatto tutte le strade possibili. Quindi, ripeto, in questo momento l'unica cosa che credo li blocchi dal fatto di arrivare a un'invasione via terra del Libano e che hanno molta paura del fatto che sicuramente arriverebbero fino a Beirut in pochi giorni, perché la sproporzione di forza è assolutamente evidente. D'altra parte questo esporrebbe le loro linee di collegamento e la logistica a continui attentati e continue azioni di guerriglia da parte tanto di Hezbollah quanto a questo punto anche di altri settori della società libanese, che ovviamente non credo gradirebbe troppo essere invasa e occupata da parte di Israele.
Ecco, la domanda che ti faccio: noi sappiamo che il Libano è un mosaico sia da un punto di vista delle appartenenze religiose che delle appartenenze culturali, ed essere sempre retto su un equilibrio instabile stabilito anche costituzionalmente, che a volte non ha retto, non ha funzionato ed ha portato a episodi di violentissima guerra civile. Ecco, adesso alla vigilia dell'attacco israeliano più deciso, perché poi è chiaro che il conflitto al confine tra Libano e Israele va avanti da molti mesi, non a caso abbiamo parlato dello sfollamento delle popolazioni israeliane nel nord e adesso in maniera molto più significativa da una decina di giorni a questa parte anche in Libano. Però qual è la situazione, come dire, dentro questo complicato mosaico? Perché quando si aprono i principali quotidiani si parla sempre soltanto di Hezbollah, ma il Libano è una scacchiera molto più complicata.
Il Libano è una scacchiera complicatissima, basti pensare che espressione della componente sciita, anche Nabih Berri, che è l'uomo che tratta da 50 anni a questo punto con gli Stati Uniti e per tramite loro anche con Israele sulle tregue, sulle distanze da mantenersi e via dicendo, e del partito sciita Amal, che è il partito storico della comunità sciita, che è un partito sicuramente meno schierato col cosiddetto asse della resistenza di quanto non sia Hezbollah, ma che comunque, come dire, ha lo stesso insediamento tanto sociale che confessionale da un lato. Dall'altra, ricordiamoci che Hezbollah, cosa che qui non si dice, ha negli ultimi 20 anni, anzi praticamente di più, praticamente dalla fine dell'occupazione siriana in Libano, ha di fatto stabilito un patto di alleanza con i partiti principali esponenti della comunità cristiana, che è una fortissima minoranza, che assume più del 30% della popolazione nel Libano stesso, cioè gli stessi cristiani, non uso solo maroniti, perché i maroniti sono una delle componenti cristiane del Libano, che peraltro tanto dal punto di vista islamico quanto dal punto di vista cristiano è un mosaico di confessioni, cioè in piccolo c'è tutte le confessioni possibili e immaginabili delle due grandi religioni sostanzialmente, però che era stato alleato di Israele nel corso della guerra, era stata una componente alleata di Israele nel corso della guerra dell'82 in funzione antisiriana e anti-OLP fondamentalmente. Nel corso degli anni si è spostato, soprattutto dopo il ritiro delle truppe siriane, a un livello forte di alleanza con la componente sciita in funzione antisunnita, e anche e soprattutto perché dietro alla componente sunnita della classe dirigente, della classe dominante libanese, ci sono i sauditi, che sono visti giustamente peraltro dalla componente cristiana come il fumo negli occhi, come nemico ben peggiore degli sciiti, che fondamentalmente non hanno un progetto di sciitizzazione del Libano, a differenza della componente sunnita, che punta a una trasformazione in uno stato come dire fedele all'Arabia Saudita del Libano, e possibilmente con l'espulsione della componente cristiana e della componente sciita. Quindi in realtà gli schemi non sono quelli di 40 anni fa, anche perché appunto la componente cristiana, che era alleata di Israele, oggi gli è nemica in funzione di una dell'alleanza con Hezbollah e con la componente sciita in generale per arginare, come dire, il tentativo egemonico da parte dei sunniti che agiscono come braccio armato della finanza saudita in Libano. Quindi, come dire, è un mosaico da questo punto di vista. D'altra parte, quello che colpisce è appunto il silenzio della componente sunnita e dei gruppi dirigenti sunniti che, ricordiamo, nel complicato mosaico costituzionale libanese sono quelli che devono esprimere il primo ministro e che nulla dicono su quanto sta avvenendo, perché in realtà, e lì io temo che abbia ragione Gilles Kepel in quello che scriveva ieri sulla Stampa, non scriveva lui l'intervista che gli è stata fatta sulla Stampa, in realtà l'operazione complessiva che sta ponendo nell'area Israele in questo momento all'asse sunnita sta tutto sommato bene, perché in funzione anti-iraniana nel complesso e, come dire, anti-sciita nello specifico, nel senso che comunque individui di fatto le petromonarchie del Golfo, ovviamente soprattutto emiratini e sauditi, la stessa Giordania e lo stesso Egitto di fatto non stanno muovendo un dito per contrastare l'azione israeliana e tutto sommato gli permettono di muoversi contro gli alleati in loco dell'Iran. Cioè, come in tutte le guerre, tutti i conflitti complessivi, c'è un, come dire, le cause e gli interessi in gioco sono dei cerchi concentrici. C'è il livello dell'interesse immediato, più locale, in cui è evidente che lo scontro è tra la volontà israeliana di compiere una pulizia etnica complessiva della componente araba dell'abitante in Palestina, fondamentalmente, perché il tentativo è quello, in buona sostanza, che si scontra comunque con una resistenza complessiva della popolazione palestinese a dover scegliere tra farsi annientare fisicamente e scappare da qualche parte, e questo è il primo cerchio. Il secondo cerchio è quello...
Beh, da Gaza scappare è un po' difficile.
Assolutamente sì, dalla Cisgiordania stanno cercando di farli scappare, però che io continuo a pensare che sia il principale punto focale di interesse da parte di Israele. Israele vuole...
Sono d'accordo, anche secondo me l'interesse principale di Israele è per la Cisgiordania, che è decisamente più interessante di quella scatola di sabbia improduttiva e piena zeppa di gente disperata che è Gaza.
Assolutamente sì, anche perché se ci ricordiamo nella strategia di Sharon, che non era esattamente come dire, è uomo accomodante con i palestinesi, e non a caso Gaza era stata abbandonata, non casualmente.
Gaza non la voleva nessuno. Quando hanno fatto la pace con gli egiziani non l'hanno rivoluta indietro e Israele era disponibile a restituirgliela. Quindi
ricordati che la popolazione di Gaza durante al 1948 al 1967, quindi quando era sotto gli egiziani, non erano considerati cittadini egiziani, erano sotto un regime militare, cioè loro sono passati dall'occupazione egiziana di fatto all'occupazione israeliana al massacro di oggi. Questo fondamentalmente è l'evoluzione di quell'angolo di terra. Io credo che sia se ci fosse un modo di insegnare e raccontare bene la storia, io credo che se c'è un esempio di un luogo reietto è proprio la striscia di Gaza, nel modo più assoluto ed evidente. Cioè sono passati da un'amministrazione militare all'altra e per finire sotto una strage quotidiana. Fondamentalmente la storia di Gaza potrebbe riassumersi a partire dal 48-49 semplicemente con queste frasi qui, perché questo è quello che è successo a Gaza. E questo dato, quello che gli israeliani in realtà vogliono è cacciare la popolazione palestinese dalla Cisgiordania, che è il loro principale interesse, anche perché ricordiamolo, una cosa che non si ricorda sufficientemente è che tutta la stessa Palestina mandataria non è, come dire, la Russia o gli Stati Uniti, è una piccola terra che è non solo densamente popolata, è iper sovrappopolata e per di più con una retorica del potere ebraico sempre più forte, chiaramente non solo si privilegia una politica della natalità molto simile a quella mussoliniana in Italia, ma loro hanno preso, hanno anche questa legge del ritorno, per cui qualsiasi persona che possa dimostrare di avere un'ascendenza ebraica può automaticamente trasferirsi in Israele e avere i diritti di cittadino. Quindi, voglio dire, si pensano come in costante espansione anche demografica, che secondo me non è una cosa secondaria, nel capire il perché, l'impossibilità della fine del conflitto.
Io penso che sia stata favorita l'immigrazione dai paesi ex sovietici dopo la caduta del muro da parte di tantissima gente che io considero prevalentemente migranti economici più che ebrei desiderosi di far parte dello Stato di Israele, semplicemente con una porta spalancata, molto spalancata, sono entrati facilmente, sono i meno assimilati, quelli che si rifiutano di imparare l'ebraico e continuano a fare sottocomunità, ma di fatto hanno sostituito la manodopera palestinese che proveniva dagli allora territori occupati dalla Cisgiordania eccetera con manodopera interna, e quindi ghettizzando e rendendo sempre più un Bantustan l'intera Cisgiordania.
Sostanzialmente sì.
Questo mi sembra un elemento del quale si tiene sempre un po' poco conto. Poi sono d'accordo con te, cioè tutto quanto credo che sia appena più grande della Lombardia, quindi, ma tutto quanto è Israele, la Cisgiordania, Gaza, tutto insieme, comprese le parti desertiche, sono tipo una Lombardia. E tu dentro questo ci sono, se non sbaglio, 20 milioni di persone tra arabi e israeliani. Questo
un po' di meno, però arriviamo tranquillamente attorno ai 18 milioni.
Allora mi sono sbagliato. Comunque, se la natalità continua in questo modo, però, come dire, non ci andiamo molto lontano, e quindi la possibilità di una esplosione è evidente. Hanno tutto l'interesse a cercare di cacciare via dalla Cisgiordania gli attuali abitanti. Di fatto li stanno sempre più accerchiando, credo che l'obiettivo forte sia quello. Però appunto, per tornare a noi, eravamo in Libano e stavamo descrivendo un po' questo scacchiere nel quale vediamo le componenti sunnite tutto sommato al palo, proprio perché evidentemente questo attacco israeliano nei confronti delle componenti sciite, oggi alleate delle componenti cristiane, li mette un po' nell'angolo, e allora ritengono che forse, come dire, tutto sommato la spazzolata che gli sta dando Israele potrebbe essere, come dire, favorevole ai loro interessi. Però resta il fatto che Israele non è che guardi tanto per il sottile. Oppure c'è una qualche forma di, secondo te, attenzione nei confronti delle aree a prevalenza sunnita?
Beh, di fatto le aree a prevalenza sunnita in questo momento non vengono attaccate, non stanno subendo. La popolazione sciita fondamentalmente vive in tre aree del Libano: a Beirut, dove vivono tutti di fatto, nel senso che ci sono quartieri cristiani, quartieri sciiti, quartieri sunniti e via dicendo, semplificando molto, però sostanzialmente è in questi termini qua. E questo è il primo, è la prima, il luogo di insediamento. Il secondo è la valle della Bekaa, non a caso nel periodo di alleanza tra la componente sciita e la Siria, quando la Siria era presente in Libano in forze, era l'area principale in cui erano insediati i siriani. E in terzo luogo il sud del Libano, non a caso, che è a quasi totale, non è a prevalenza, ma quasi totale presenza della componente sciita. E i luoghi che vengono attaccati sono non a caso proprio i luoghi dove vive la popolazione sciita libanese. In questo in realtà c'è una certa relativa chirurgia degli attacchi israeliani che attaccano la popolazione sciita, cioè, anche perché l'ultimo attacco, più di 400 morti, è evidente che non stanno attaccando delle installazioni militari, ma stanno attaccando direttamente la popolazione.
Non ci vuole molta fantasia per capirlo. Poi chiaramente c'è sempre questa idea del civile e del militare mescolati, che è il tipico alibi che sta utilizzando Israele, il governo israeliano, e quindi allontanatevi da lì perché lì ci sono i capi di questo, ci sono le postazioni militari di quell'altro, eccetera eccetera. E poi la gente muore lo stesso, ovviamente, perché in questo non c'è alcuna chirurgia e secondo me c'è nessuna volontà di intervento di carattere chirurgico, ma questo vale per Israele o per qualsiasi altro paese attacchi. Se non si terrorizza la popolazione civile di un paese, difficilmente lo si mette in ginocchio, difficilmente lo si mette in difficoltà, e quindi da qui gli attacchi. E invece per quello che riguarda gli alleati cristiani, sono stati toccati o per il momento no?
Per il momento non sono stati toccati, perché è evidente che in questo momento l'interesse di Israele è fondamentalmente quello di attaccare, come dicevo, di attaccare direttamente la componente sciita, anche per cercare di isolarla dai suoi alleati immediati, perché serve anche la narrazione che esistano i grandi cattivoni, che sono l'Iran, le milizie sciite irachene, la Siria, e le milizie sciite libanesi e Hamas, punto. Cioè, questa è la narrazione israeliana che è stata fatta propria, tra l'altro, da tutto l'Occidente, che tra l'altro paradossalmente è esattamente la narrazione che va benissimo che ci sia, solo ovviamente ribaltata di senso da parte dell'Iran, da parte dello stesso Hezbollah e via dicendo, anche perché è il modo in cui possono proporsi come modello per l'insieme del mondo islamico. Quindi è chiaro che lì, come dire, essere i super cattivi per l'Occidente va benissimo anche a coloro che vengono indicati come i super cattivi. Cioè, in qualche modo in queste situazioni c'è una specularità della narrazione che ovviamente cambia di senso, ma che mantiene i protagonisti esattamente nella stessa condizione. E in mezzo a questo c'è un dato di fatto, che invece le componenti vincenti nel rapporto con l'Occidente, tra l'altro in questo momento del mondo sunnita, cioè quelle a guida saudita, sostanzialmente stanno permettendo ad Israele di fare quello che stanno facendo, anche perché ricordiamolo, lì lo ricordava giustamente un attivista palestinese, che diceva: questi non hanno manco chiuso i loro rapporti commerciali con Israele. Le componenti sunnite in questo momento continuano, come dire, il business as usual con Israele, a prescindere dal fatto che lo riconoscano meno. Sembra veramente ormai, cioè, un retaggio della cultura 800-900esca degli Stati, che ormai non ha, soprattutto in quell'area, grande importanza.
Ecco, domanda. Ma noi sappiamo, scusa, voglio farti una domanda. Noi sappiamo perfettamente che a Gaza abita una componente di tipo sunnita vicina ai fratelli musulmani, espressione dell'area dei fratelli musulmani, finanziata, lo sappiamo, abbondantemente in questi anni dal Qatar. Io ho notato una certa ambiguità in tutta questa vicenda, sia da parte del Qatar nei confronti di Israele, sia da parte di Israele nei confronti del Qatar. Cioè, non per caso, per andare ad ammazzare Haniyeh, non hanno colpito il Qatar, ma hanno aspettato che si trovasse per un funerale a Teheran. E questo, secondo me, è un dato che mi interroga. Mi chiedo, in questa partita, come si colloca il Qatar e come la stessa Israele non abbia dei segnali di ambiguità nei confronti del Qatar.
Beh, certo, perché in realtà con tutta la componente, come dire, che sarebbe la componente perdente, peraltro, del mondo sunnita, nel senso che quella legata ai fratelli musulmani, che era risultata vincente al termine delle primavere arabe, nel senso che dal Marocco alla Tunisia, dall'Egitto e via dicendo, alla stessa Libia si erano impiantati governi legati al mondo della fratellanza musulmana, che ricordiamo è al governo in Qatar, così come al governo in Turchia in questo momento, nel senso che comunque Erdogan e il suo partito sono l'espressione della fratellanza musulmana in Turchia, che oggi controllano a stento ancora la Cirenaica in Libia e in parte hanno un piede in Somalia, cioè sono stati relegati, diciamo, ai margini del mondo musulmano più legato al Medio Oriente. E nonostante questo esiste di fatto anche nei loro confronti da parte di Israele un occhio di riguardo, nel senso che viene evitata una contrapposizione frontale. Con Erdogan si limitano ad insultarsi da lontano, tra l'altro dicendo entrambi delle cose vere dell'altro, nel senso che questo famoso scambio di battute in cui Erdogan ha attaccato Netanyahu dandogli del genocida rispetto ai palestinesi, Netanyahu ha risposto che se ti gli parla tu cosa stai facendo ai curdi. Devo dire, come spesso succede quando personaggi di questo genere si insultano, spesso stanno dicendo esattamente la verità sull'altro. Quindi in buona sostanza sono entrambi, hanno entrambi ragione e parlano, insomma, di che cosa è l'altro. Detto questo, è chiarissimo che però il livello di scontro tra turchi e israeliani si limita in modo chiarissimo a una serie di insulti reciproci che si scambiano. Sembra un po' la situazione tra indiani e cinesi nell'area del Kashmir, dove hanno dotato le rispettive truppe esclusivamente di bastoni e non di armi, così quando si incontrano si prendono bastonate e insulti e magari scappa qualche scazzottata, ma finisce lì, non si sparano addosso. È esattamente quello che sta succedendo tra la Turchia e Israele. Rispetto al Qatar, anche a me è sembrato che ci fosse un iperocchio di riguardo, nel senso che Hamas, come parte della fratellanza musulmana, del partito internazionale della fratellanza musulmana, non solo ha delle sedi in Qatar e lì risiede una parte del gruppo dirigente, ma soprattutto, ripeto, non Israele, che avrebbe per certi versi molta più facilità ad agire in un paese più piccolo e meno forte da un punto di vista militare e di intelligence rispetto all'Iran come il Qatar, si è ben guardato per fare azioni dei propri servizi segreti all'interno del Qatar e ha aspettato che i dirigenti di Hamas fossero in Iran. Questo risponde da un lato al fatto che ovviamente serviva anche a lanciare un chiarissimo segnale agli iraniani stessi, cioè siamo in grado di colpirvi a casa vostra, questo certo.
Però non era la prima volta, quindi.
Non era la prima volta e soprattutto, si evitava in questo modo di toccare la sovranità qatarina e di mettersi rispetto a un paese con cui comunque sotto banco esiste una relazione, di mettersi a di distruggere il livello di relazioni costruite da Israele col Qatar nel corso di questi anni.
Beh, mi sembra evidente, io per mesi mi sono chiesta perché Israele non facesse un attacco mirato in Qatar, visto, come dire, l'attitudine a fare numerose escursioni ipermilitariste fuori porta. E poi vanno ad ammazzare Haniyeh a Teheran, quindi a questo punto dico, va, è chiaro che il problema è la relazione con il Qatar. Mi confermi che le cose stanno così? Per tornare al Libano,
non, non sono direttamente dentro.
No, vabbè.
L'intelligence israeliana, però anch'io ho avuto questo.
Diciamo che è ragionevole. Ecco, per tornare al Libano e avviarci alla conclusione di questa nostra chiacchierata decisamente interessante e densa di contenuti, la prospettiva dal tuo punto di vista è che questa volta non metteranno gli stivali per terra? Anch'io tendo a pensare di no, tranne che, voglio dire, Netanyahu non voglia cacciarsi in un mare di guai, perché io non credo che sarebbe per nulla una passeggiata.
No, secondo me c'è solo una variabile all'interno di questo, e la possibilità che invece questo avvenga. Potrebbe avvenire esclusivamente gli stivali per terra con un prevalere della componente governativa più fanatica all'interno dell'esecutivo Netanyahu, nel senso che comunque io non sottovaluterei una cosa che già è stata sottovalutata pesantemente ai tempi nell'amministrazione americana, ai tempi del predominio neocon all'interno dell'amministrazione. Sicuramente c'è un dato di interesse in qualche modo razionale, non so se è chiaro.
Certo.
Ma esiste anche un dato che sconfina nell'irrazionale. Comunque io non dimenticherei una cosa: gli esponenti di potere ebraico e dell'estrema destra religiosa israeliana sono comunque esponenti di un pensiero che comunque mantiene l'idea del popolo eletto, del fatto di essere comunque superiori e diversi da tutti gli altri, e che quindi in qualche misura qualsiasi cosa facciano sono giustificati dal loro essere speciale, da essere degli eletti da Dio. Questo porta spesso a gravissimi errori da questo punto di vista, perché l'ideologia è ancora di più un'ideologia come la religione, porta anche all'affermazione quasi isterica per certi versi di quella che si pensa essere la propria ragione assoluta e totale, a dispetto a volte anche dalla realtà. Per certi versi faccio un paragone storico, un parallelo storico: voi pensate alla follia compiuta dalla Germania nazista nel 1941, dove dovette ritardare l'invasione dell'Unione Sovietica a causa della genialata italiana di farsi prendere a bastonate dalla Grecia nel 40, quindi costringere in qualche modo i tedeschi all'invasione di Jugoslavia e Grecia per evitare che la Grecia e l'Albania diventassero una testa di ponte inglese nel corso della guerra, perché fondamentalmente invadono Jugoslavia e Grecia per questo motivo, e questo li fa ritardare di 3 mesi la campagna già programmata contro l'Unione Sovietica. Nonostante tutto, quella campagna viene svolta non come avrebbe voluto la razionalità a quel punto, un anno dopo, ma viene svolta lo stesso nel 1941, determinando l'impantanamento delle truppe tedesche che, guadagnano nelle prime settimane un vantaggio di centinaia di chilometri, sfondando completamente le linee sovietiche, ma finiscono per arenarsi davanti a Mosca con l'arrivo dell'inverno, che chiaramente è storicamente un alleato dei russi nelle guerre in cui vengono invasi. E tutto sommato quell'errore, che da un punto di vista della conduzione della guerra è uno dei principali errori che impedirà alla Germania nazista di vincere la guerra, nel senso che probabilmente avrebbe costretto poi gli occidentali a venire, in particolare i britannici, a venire a un qualche patto, a un qualche accordo col gruppo dirigente nazista. Bene, quella campagna lì viene mantenuta nei tempi precedentemente decisi esclusivamente per un dato ideologico. Allo stesso modo, io non escludo in termini assoluti il prevalere all'interno dell'esecutivo Netanyahu di fatto di una forma di affermazione di superiorità razziale praticamente, e quindi della possibilità di dimostrarlo attraverso l'invasione del Libano, su cui preme soprattutto l'estrema destra religiosa, e che questo possa diventare in realtà un errore profondo da parte degli israeliani stessi, perché ripeto, questo non solo li esporrebbe, ma li porterebbe necessariamente a confrontarsi per tutto il periodo in cui occuperanno, se occuperanno il Libano, una parte di esso, a una guerriglia che comunque ha già dimostrato più di una volta di essere in grado di inferire colpi anche pesanti sull'esercito israeliano. Quindi ripeto, se dovessimo parlare esclusivamente da un punto di vista della razionalità e degli interessi, io non penso che questi mettano gli stivali a terra. C'è una variabile, e la variabile è l'ideologia, la variabile è il fanatismo, che sono particolarmente presenti all'interno della società e del governo israeliano.
Vabbè, infatti Marx aveva torto, no? La religione non è l'oppio dei popoli, ma è la cocaina soprattutto delle dirigenze, degli stati, degli eserciti, e lo dimostrano sia le azioni della destra israeliana sia quelle di Hamas in quest'ultimo anno terrificante, e a farne le spese come sempre sono uomini, donne e bambini, che non chiederebbero di meglio che starsene nelle proprie case. E vedremo come andranno le cose. Io ti ringrazio tantissimo e alla prossima.
Alla prossima.
Ciao.
Ciao.